Se credete, allora riprendiamo. La scrittura qui si tratterà in qualche modo di ciò che abbiamo tentato di fare in precedenza. Con Deleuze, ma in realtà con tutti, compreso con coloro che vengono definiti giustamente, essenzialmente psicanalisti, ovvero sia tentare di situare il punto in cui il rapporto tra psicanalisi e filosofia si fa necessario, almeno tendenzialmente necessario. E quindi, ad esempio, adesso con Derrida, tentare di comprendere come il riferimento analitico diventi, nel contesto della riflessione di Derrida, un passaggio strutturante alla sua proposta di pensiero, ma anche come questo, in un certo senso, indichi alla psicanalisi, questo Derrida lo farà quasi esplicitamente, un complesso di compiti ulteriori che riguardano in qualche modo il suo operare nel linguaggio, e lo vedremo adesso nella scrittura, e quindi in qualcosa che non è di una natura poi diversa rispetto al suo operare clinico, ma agisce al di fuori di questo. Anzi, in un certo senso, questo passaggio metterà in evidenza che forse ciò che nel rapporto clinico psicanalitico sembra ancora stare nell'ordine dello psicologico o dello psicologico medico non è neanche lì l'essenza dell'operare analitico, e che nell'immaginazione della psicanalisi e questo aspetto clinico come psicologia medica, noi ci troviamo più che mai all'interno di una metafisicizzazione della psicanalisi, ovvero sia di una riconduzione della psicanalisi e dei suoi concetti ad un orizzonte di scienza definito filosoficamente, di scienza definita filosoficamente, in una prospettiva che è esattamente quella che la psicanalisi nella sua essenza tende a sovvertire. Questo è uno dei motivi per cui vi dicevo, si potrebbe dire, soprattutto da una prospettiva che è quella del pensiero di Lacan, che sia in qualche misura sempre vero per tutti, a maggior ragione anche per gli stessi lacaniani, che tanta psicanalisi è un contromovimento rispetto alla scoperta psicanalitica, ovvero sia che in molti casi lo psicanalista non fa psicanalisi e in molti casi coloro che parlano di psicanalisi usano le parole della psicanalisi, le frasi della psicanalisi, ma non fanno psicanalisi perché ricollocano queste parole e queste frasi dentro un modo di concepire il linguaggio, la posizione degli uomini nel linguaggio e come verso il linguaggio, che è esattamente quella per mettere in questione la quale la psicanalisi è arrivata. Come se io dicessi a qualcuno, vedete, al mondo ci sono molte religioni. Dopodiché lui mi dice, sì, hai ragione, siamo tutti cristiani. Non so se mi spiego. Un grosso successo. Ecco, allora in molti casi è lo psicanalista, è qualcuno che prima vi dice le religioni sono tante, dopo vi dice siamo tutti cristiani all'atto pratico. Cioè la psicanalisi si è persa. Questo è ciò che si tenterà di fare. Il fatto che si parlerà in qualche modo della scrittura riguarda il fatto che nell'autoapprofondimento della psicanalisi, autoapprofondimento che porta la psicanalisi assituare, un po' se vogliamo nel senso del Wörthermann heideggeriano, a localizzare la sua posizione, la sua rilevanza della filosofia, la scrittura emerge al cuore della nozione stessa di linguaggio. E quindi uno dei compiti della psicanalisi, uno degli effetti positivi della psicanalisi, sta nell'intervenire su qualcosa che è una posizione filosofica, ma attraverso la posizione filosofica diventa la posizione generale di una cultura e di una civiltà, mettiamola così in termini generali, che sarebbe quella occidentale, insomma, no? Questa cosa può definirsi per comodità, perché questo termine poi è anche usato, impiegato e ha un suo senso, l'omocentrismo. L'omocentrismo, ovvero sia, tutto viene ricondotto alla capacità di nominazione e di definizione del discorso. Il logos, in altri termini, l'organizzazione razionale attraverso il discorso, è il luogo del sapere, è il luogo della verità, è il luogo dove si decidono le linee di organizzazione della nostra vita. Questo logos consiste fondamentalmente, assecondiamo la prospettiva di Derrida, nel fatto che in ciò che in realtà è scritto noi vediamo l'unità del logos e della fonè, cioè della parola parlata. Cosa vuol dire in realtà? Vuol dire che all'interno di un atteggiamento logocentrico è possibile far sparire il fatto che ciò che sta scritto non è semplicemente il calco del modo in cui può essere detto un pensiero. E quindi se io leggo qualcosa, leggo Platone, io in realtà ho il discorso scritto, ma in realtà come se fosse parlato. E quel suo essere parlato, proprio perché è scritto e sta scritto, c'è tutto. Ma in questo suo esserci tutto, in realtà, non è considerata la scrittura e ciò che la scrittura fa. Si tratta cioè di pensare che la scrittura sia semplicemente un veicolo. E quindi la tradizione nei confronti della quale Derrida, ma anche Deleuze in parte, come abbiamo visto, ritengono di dover rappresentare una evoluzione dirompente, ovvero sia destrutturante, decompositiva, decostruttiva, per usare il termine esattamente di Derrida, è esattamente questa situazione per cui i filosofi in parte si propongono, in parte vengono letti non come autori di un testo e non attraverso un testo, ma attraverso il pensiero che si ritiene possa essere concepito puramente rispetto a quel testo. Tanto è vero, se lo fanno i miei studenti, lo farete, forse avrete fatto anche voi in certi momenti, forse è un po' una cosa di cui parlavamo noi, no? Di tanto in tanto qualcuno chiede: non potrebbe darmi un libro che spiega cosa dice quest'altro libro? Come dire, ciò che conta nel libro che io devo leggere è qualcosa che c'è scritto dentro, ma questa roba che c'è scritta dentro potrebbe essere detta magari con parole più semplici da qualcun altro. E conseguentemente ciò che c'è in quel libro è un contenuto, il modo in cui è scritto, cosa fanno quelle parole quando sono scritte proprio come sono, è un puro accidente, no? Per usare degli termini tomisti, non conta nulla. Se noi consideriamo, cioè noi in altri termini, logocentristicamente, espungiamo l'essere testo delle manifestazioni, di quelle che sentiamo solo come manifestazioni del pensiero. La via verso cui ci porta anche Derrida è una via che in parte potremmo anche percorrere da soli sulla parte di una nostra esperienza personale, culturale. Quando ci avviciniamo a un testo, fosse anche il testo di un filosofo apparentemente iperrazionalista e ario, ci troviamo di fronte a una scrittura nella quale si stratifica un'infinità di piani. Logocentricamente noi vogliamo seguire il filo dell'argomentazione, ed è giusto, si deve seguire il filo dell'argomentazione, ma in ogni punto di questa argomentazione è come se stesse per partire un altro discorso, come se fossero implicati miriadi di riferimenti, come se ci fossero tanti discorsi dentro a questo discorso. E nel momento in cui noi leggiamo e tentiamo di pensare quello che c'è scritto, noi in realtà siamo come esecutori di uno spartito, di cui eseguiamo tutto si fa per dire, molto o poco, a seconda della nostra capacità di riconoscere ciò che c'è. In molti casi, solo leggendo così, possiamo scoprire che il discorso che stiamo leggendo non dice soltanto quello che vuol dire, ma dice molte altre cose che non può dire, che non può dire chiaramente, che non vorrebbe dire mai che l'autore non pensa, ma che il suo inconscio pensa. E scopriamo che proprio perché il testo è un testo, proprio perché non possiamo ridurlo all'affermazione l'autore dice questo testo fa tantissime cose, fa tante cose. E allora, visto che, come possiamo dire, in tutto il discorso che abbiamo fatto sulla psicanalisi siamo andati in direzione dell'enunciazione più che dell'enunciato, di ciò che il linguaggio fa piuttosto che ciò che il linguaggio dice, e in qualche modo siamo andati seguendo anche la canzone, una gestione in cui la verità non è tanto qualcosa che si dice, ma qualcosa che parla. Un evento in cui emerge una verità, non semplicemente un contenuto di verità, un contenuto vero. Esistono i contenuti veri, ma in genere hanno la caratteristica di essere veri per sempre, e quindi di lasciare fuori tutto ciò che cambia nel tempo. Voglio dire, l'acqua bolle a 100 gradi, è vero, sempre. Ma questo senza nessuna colpa di chi definisce giustamente questa legge fisica, taglia fuori un'infinità di cose che si legano al fatto che l'acqua bolla in un certo momento. Nella vita c'è tanto di più, anche in relazione a una pentola che bolle, del fatto che l'acqua bolla a 100 gradi. E in molti testi c'è molto di ciò che riguarda queste cose, solo che se non le tiriamo fuori, ma per tirarle fuori bisogna accorgersi che c'è un testo, che c'è la scrittura, e che la scrittura fa il lavoro suo, che non è semplicemente quello di fare da facchino, che porta il presunto contenuto di puro pensiero, perché a questo punto si saprebbe capire quali sono le parole che, in cui si incarna, del suo opinione. Quindi, in un certo senso, potremmo dire che Derrida si colloca, in questo suo tentativo, all'altezza di un'operazione che vuole far emergere in Freud il ruolo discriminante, che cambia le cose, della scrittura, contribuendo in questo modo a operare sulla filosofia e sulla letteratura filosofica, rimettendo in gioco la scrittura là dove, secondo una tradizione prevalente, c'era soltanto la registrazione del pensiero. Scrittura, momentaneamente sospendiamo su Derrida solo per un momento. La scrittura, avete presente, no? Tommaso da Celano, dire libra scriptus proferetur, libra scriptus proferetur, libra proferetur, qui quototum continentur, minutum, remanebit, eccetera, no? Alla fine del giudizio universale verrà portato un libro, e in quel libro ci sarà scritto tutto. Insomma, e non è impossibile non fare riferimento al fatto che è esattamente all'altezza di una scrittura che il linguaggio si incontra, storicamente, se vogliamo dire così, intanto, con la dimensione religiosa della rivelazione. Ad essere rivelate sono nell'orizzonte monoteista, quantomeno, ma non soltanto, per la verità, delle scritture, libri ispirati, o come nel caso del Corano, una scrittura che cala dal cielo. Cala dal cielo perché, come la tradizione musulmana sottolinea, Muhammad è un analfabeta. Non l'ha mai dissimulato, non lo dissimula mai, e quindi non poteva scrivere nulla, neanche sotto ispirazione. Il Corano si presenta come disceso integro dal cielo, già scritto e trascritto attraverso la voce di Muhammad a coloro che ce l'hanno consegnato. Quindi la scrittura è qualcosa che sin dall'origine sua ha a che fare con il problema del rapporto tra il mondo, la sua creazione e l'ordine che da questa creazione discende. E la scrittura, e qui in qualche modo siamo vicini al problema del logocentrismo, rischia sempre di sparire come nella sua essenza, nella sua riduzione alla dipendenza della nostra vita ad un già scritto. A un già scritto. Ad esempio l'idea che tutta la nostra vita sia già prescritta e che, come possiamo dire, in mente dei tutto ciò che ci può accadere sia già come avvenuto. Sintomaticamente, ad esempio, nel contesto teologico musulmano, questo dà luogo a due concetti diversi. Uno, che indica il destino inteso esattamente come questa disgrazia per cui tutto ciò che ci capiterà è già deciso e ciò dobbiamo sciorpare. Che è una casa all'occhio di Maktub. Maktub, che vuol dire appunto che si rinvia a Kataba, insomma, all'ermenica scrive. L'altro invece è il concetto della nozione di Qadr, che anch'essa può essere descritta come destino, ma che in realtà indica la volontà di Dio. E nel momento in cui ci collochiamo all'altezza della volontà di Dio, anche lì le cose si complicano e si semplificano, perché Dio è eterno, crea l'intero mondo ad ogni istante con il suo ruach, il suo soffio, e quindi la sua volontà è la sua volontà, ma dire che la sua volontà è quello che ha deciso prima non ha senso. Nell'eterno non c'è un prima e un dopo. E quindi, in questo senso, ciò che sta scritto in mente lei è qualcosa che si scrive adesso. E non è semplicemente la soggezione a ciò che un qualche giudice, seppure altissimo, ha deliberato da qualche parte prima. Bene, perché questa osservazione? Perché effettivamente, come possiamo dire, è il riferimento a questa dimensione, per così dire, sacra della scrittura, che ci porta in qualche modo a scoprire una funzione euristica, se vogliamo ermeneutica, che la scrittura agisce nel discorso che stiamo facendo, che come possiamo dire quella di impedire di riempire con un che di positivo e magari anche di positivistico lo spazio del fondamento del linguaggio. Quando si dice che la scrittura arriva da Dio, si dice se non altro una cosa. La scrittura rivela che il linguaggio non può contenere il suo prima. Cosa c'è prima del linguaggio? Lo possiamo dire solo parlando. Non lo possiamo mai sperimentare perché come esseri umani ci siamo in quanto strutturati dal linguaggio. Dopodiché nel sussultiamo dell'immaginario possiamo far tutto. Possiamo descrivere il mondo 500.000 anni fa e abbiamo la possibilità scientifica di dare delle caratteristiche rigorose a questa descrizione. Ma che c'entra questo con l'origine di quel linguaggio che è anche mio, che riguarda la mia vita, la mia morte e tutto il resto? Quindi, come possiamo dire, il linguaggio, cioè la scrittura, sotto questo profilo, ha in sé qualcosa che ci rinvia allo statuto che massimamente gli si era paradossalmente approssimato nell'antichità, che era quello dell'idea. Perché l'idea, come dice meravigliosamente Goethe, compare sempre nell'orizzonte della Scheine, cioè del fenomeno, come un ospite straniero. L'idea è ciò di cui non si dà preistoria, non si può dire come si è prodotta un'idea, perché è dall'idea che cominciamo a pensare. E qui sostanzialmente ci troviamo esattamente di fronte alla scrittura come qualcosa che ritroviamo al cuore dell'operazione psicanalitica, non come qualcosa che viene a un suo punto, un certo punto, ma senza la quale è essenzialmente il compito della psicanalisi che non si riesce a mostrare.
A mostrare.
Perché? Dunque, allora, qualche tempo dopo la pubblicazione della grammatologia di cui ha parlato così splendidamente Francesco, visto che il libro ha suscitato grande dibattito, tenete presente che è un caso particolare, sotto questo profilo è un caso particolare, ma fino a un certo punto, perché diventa una personalità subito. ma fa una carriera strana. Cioè, questo successo immediato gli viene anche fatto pagare. E gli viene fatto anche pagare, per molti versi, il fatto di voler entrare con delle forti complicazioni all'interno della lettura che sancisce il successo della storia della follia dell'età classica di Foucault, che viene salutata dai grandi Stravinsky, Barthes, con grandissimo Deleuze stesso, con grandissima ammirazione, mentre il giovane Derrida scrive un bellissimo saggio, Cogito e storia della follia, che è qui dentro in Scrittura della differenza, dove complica, dove in qualche modo sembra dire sì, bene, bellissimo, ma c'è qualcosa di più da capire, magari la capisco io. Per cui Derrida, quando è il Derrida che scrive la Scrittura della differenza o tante altre cose, fino agli anni Ottanta, filosofo affermatissimo in tutto il mondo, a Parigi fa il Maître Conférence. E Maître Conférence è più o meno qualcosa per chi conosce l'università italiana insieme a un ricercatore. Prima di dargli una cattedra, nonostante tutto, l'establishment resta molto ben bloccato. Tant'è vero che quando ci mandai negli anni Ottanta il mio studente, si occupò della sua memoire d'Odea perché faceva il Maître Conférence e quindi correggeva, come vi dicevo, con la matita rossa e blu, gli errori di grammatica degli studenti, fate conto, della nostra triennale. Quindi il nostro produce, dopo, cinque dopo, un anno circa dopo, la grammatologia, una conferenza, o meglio, una conferenza tripartita, da cui ricaverà un testo che dilata la parte centrale di questa conferenza, che si intitola Freud e la scena della scrittura. È la scena della scrittura. La scena della scrittura, la scena potrebbe farsi pensare un po' a quelle questioni, diciamo così, legate al teatro, di cui abbiamo parlato stamattina a proposito di Deleuze. Ma su questo non insistiamo. È particolarmente conveniente per noi sentire rapidamente il modo in cui Derrida sintetizza proprio in uno schemino la prima parte della conferenza, poi farà lo stesso, più o meno con un po' più forse di larghezza, con la terza, perché il saggio che potete leggere, quello che c'è, riguarda solo la parte centrale. Noi abbiamo quindi un poco più di un indice ragionato, però, della prima e della terza parte, e il saggio è la parte centrale. Dal nostro punto di vista, però, queste stringate note che riassumono quello che lui aveva detto, ma poi aveva deciso di non scrivere più in esteso, ci servono. Sentite. Malgrado le apparenze, la decostruzione del logocentrismo non è una psicanalisi della filosofia. Allora, decostruire il logocentrismo, è quello che abbiamo tentato di definire prima, no? Nei testi filosofici sparisce la scrittura, sparisce la dimensione testuale e si ha l'illusione che ci sia il puro pensiero. O per meglio dire il puro pensiero compiutamente detto. Dimenticavo di dire, questa cosa dovrebbe, e questo ci unirà coloro che hanno sensibilità per la religione cattolica e forse hanno avuto qualche frequentazione dei testi biblici, la relazione con un problema che particolarmente i testi paolini mettono in evidenza, quello del rapporto tra la lettera e lo spirito. Ricordate? La lettera che uccide, lo spirito che vivifica, eccetera, no? Ciò che in qualche modo pone un problema che viene a avere sullo sfondo perché riguarda ciò che avviene qui. Da sempre vi è la raccomandazione di badare non alla lettera ma allo spirito. Ma da sempre incombe un grande pericolo, quello di pensare che lo spirito sia scritto. E che quindi esista una interpretazione della lettera che, presentandosi come interpretazione letterale, pretende di essere la lettera, di non essere la lettera che uccide, ma di essere lo spirito. In questo caso, ad essere salvifica è la lettera, perché solo la lettera, con la sua limitatezza di lettera, dimostra che l'interpretazione è solo una interpretazione e la lettera sta lì a vigilare sul fatto che lo spirito può essere solo spirito, non può essere lo spirito scritto. Il che vuol dire che tutte le volte che qualcuno che è profondamente convinto che l'essenziale sia lo spirito e non la lettera, è così convinto di sapere quello che dice lo spirito che ce lo dà bello e scritto univocamente. E quindi, insegnato in altri termini, non fa che darci una cattiva lettera. Pensate solo al letteralismo che caratterizza oggi, buttiamola là, un po' in barca l'aumento, dal punto di vista anche dell'attualità. Pensate a cos'è il letteralismo nel radicalismo islamico. La lettera. No, la lettera è profondamente non rispettata, perché la lettera, come è ancora più chiaro, come dicevamo nelle lingue semitiche, è una consonante che deve essere fatta vibrare dallo spirito. E dire che ci si comporta alla lettera vuol dire che il vibrare dello spirito è tutto previsto, addirittura non c'è, non è necessario. Vuol dire che non c'è niente da interpretare. Ma come si fa a leggere senza interpretare? È come dire che si tratta di leggere senza capire, che si tratta di assumere una parola senza ascoltarla veramente. Perché se noi censuriamo la parte attiva del nostro leggere, del nostro ascoltare, noi non ascoltiamo nulla e non leggiamo niente. Se quando leggiamo non facciamo uno sforzo di capire, non capiamo nulla. Se quando ascoltiamo non facciamo uno sforzo di stare ad ascoltare e quindi di dare un senso a ciò che ci viene detto, non ascoltiamo niente. Assumersi la responsabilità di capire ciò che scriviamo, ciò che c'è scritto, di capire ciò che ci viene detto, è interpretazione, ovvero sia qualcosa che fa sì che ciò che capiamo sia in parte ciò che ci è stato detto e in parte qualcosa che ci abbiamo messo noi. Il che significa che dovremmo essere molto rigorosi in ciò che mettiamo noi. Ma questo significa avere consapevolezza di questa cosa, sapere che non ci viene dato un pacchetto tutto compreso, ci viene dato qualcosa che richiede che anche noi si faccia la nostra parte. Bene, ora la decostruzione del logocentrismo non può essere interpretata come una psicanalisi della filosofia. Cosa vuol dire? Non si tratta di psicanalizzare i filosofi, né di psicanalizzare la filosofia. Si tratta invece di far agire nella filosofia delle evidenze che sono portate in luce dalla psicanalisi e fanno sì che il modo di intendere la filosofia lo possa cambiare. Queste apparenze, analisi di una rimozione, di una repressione storica della scrittura da Platone in poi, questa rimozione costituisce l'origine della filosofia come episteme, della verità come unità del logos e della fonia. Allora, sin dall'inizio, dice l'eredità, sino da Platone, si è rimosso il ruolo della scrittura nella filosofia. Cosa vuol dire questa rimozione? Vuol dire che questa rimozione fonda, e questa è la cosa importante, la filosofia come episteme. Cosa vuol dire episteme? Da cui deriva epistemologia, eccetera, no? Come sapere qualcosa, come possesso conoscitivo, episteme, eh? Come la produzione di un solido. In altri termini, la filosofia si presenta come una scienza, o come si presenta come scientifico il suo obiettivo, ovvero sia che la filosofia si confina nell'orizzonte di un sapere. Uno potrebbe difendere molto Platone da una cosa del genere, ma questo è un altro discorso. E quindi, cosa che fa massa con la filosofia come episteme, una concezione della verità appunto come unità del logos e della fonia, ovvero se unità della verità viene detta. La filosofia è episteme, conoscenza, e quindi dice il vero. Il vero è un contenuto di cose dette, la verità è cosa detta. Qualche che ricorda che appunto la pretesa di conoscere la verità, eccetera. Sì. Questa rimozione del testo è una rimozione e non una dimenticanza. Una rimozione e non un'esclusione. Cosa vuol dire? Intanto non è dimenticanza, quindi non è heideggerianamente oblio. È rimozione, è una strategia. Ed è e non un'esclusione, nel senso, sennò tutto quello che segue ci potrebbe essere, che tutto ciò che invece il testo che è stato rimosso resta lì, solo che si è impostata una rappresentazione di ciò che la filosofia fa, in cui la convenzione è che il testo non conta, la scrittura non conta, la scrittura è solo il veicolo del pensiero. Però la scrittura resta, questa concezione non la cancella, e quindi resta lì, e restando lì resta anche qualcosa a cui ci si può appigliare, che potrebbe essere rimessa in gioco. Dice Freud, la rimozione non respinge, non fugge. A notare, a spiegare questa cosa, che questa rimozione non è cancellazione, non è oblio, non è esclusione, viene mobilitato immediatamente Freud, in cui viene riassunto il pensiero. La rimozione, appunto, Freud non lo spinge, non fugge, non esclude una forza esterna, contiene una rappresentazione interiore che delinea nel suo interno uno spazio di repressione. La rimozione del logocentrismo non consiste nell'abolire la scrittura, la scrittura, ma nel fare su se stesso un discorso in cui della scrittura non si parla. Un po' come nella Cenerentola di Rossini, in cui Don Magnifico ha due figlie di secondo letto e ha deciso che la prima è come se non esista, no? Perché quando viene quattro figli anni o due, è presente la terza. Vabbè, sì, certo. il mio discorso sulla mia famiglia prevede che le figlie sono due e la terza no, la terza è lì, e come sappiamo nella vicenda fiabesca, a furia di scarpini e di zuccheri che diventano carrozze, questa terza figlia cancellata avrà un ruolo. Qui quello che rappresenta una forza della specie della scrittura, interna ed essenziale alla parola, è stato contenuto fuori dalla parola. Ovvero, ciò che in realtà si muove nella scrittura al cuore della parola è esattamente ciò che viene messo da parte. Ora, questa rimozione, dice Derrida, e questo che rende possibile quello che volta lui, non è riuscita. E questo dà un po' di forza a cose che vi raccontavo nel corso di queste lezioni. È in via, dice, di rimozione, di decomposizione storica. Ovvero sia il complesso di convenzioni per cui la scrittura non conta, stanno saltando per tutti quei motivi che si potrebbero dire anche per altre vie, per cui le filosofie fino ad oggi non riescono più a fare i conti con il reale. Nel momento in cui il rapporto col reale non è più assorbibile nelle forme classiche della metafisica, della rappresentazione filosofica, le scelte con cui la filosofia ha strutturato il proprio modo d'agire, vengono messe in questione. E visto che queste scelte erano fatte anche di tagli, di estromissioni, di accantonamenti, cose che erano accantonate tornano, secondo una modalità molto psicanalitica, ritorno del represso. Quindi, adesso, la scrittura che era stata repressa, come spesso accade per il represso, quando l'organizzazione identitaria che si poggiava su quella repressione viene perturbata, la cosa che è stata tagliata fuori torna su il cimitero della Madonna. Ora, è questa decomposizione che ci interessa. È questa non riuscita che conferisce al suo divenire una certa leggibilità e ne limita l'opacità storica. E seguo una citazione da Freud. La rimozione fallita sarà per noi più interessante, dice Freud, di quella che conserveranno, di un'altra da rinnovare la citazione, la rimozione fallita sarà per noi più interessante, dice Freud, di quella che consegue qualche successo e che di solito si sottrae alla nostra analisi. Sta parlando della rimozione nei suoi casi clinici, e dice la rimozione fallita, cioè la rimozione che non riesce, per cui il contenuto rimosso scappa fuori da tutte le parti, per noi psicanalisti è molto più interessante, perché quando la rimozione non riesce, noi vediamo che c'è la rimozione che non riesce, mentre quando la rimozione almeno per un po' riesce, l'effetto della rimozione è far sparire ciò che è rimosso. Stiamo vivendo, dice, sul terreno della filologia del suo complesso, una situazione simile, dice Derrida. Ciò che è rimosso non riesce più a star rimosso. E quindi siamo di fronte a una decomposizione dell'ordine che si poggiava su questa rimozione. E possiamo quindi... possiamo approfittare della decomposizione di questo sistema di esclusione. E difatti, la forma sintomatica del ritorno del represso, ovvero sia quella formazione compromissoria che qualcosa cede alla pressione del represso, la metafora della scrittura che ossessiona il discorso europeo e le contraddizioni sistematiche dell'esclusione ontoteologica della traccia. La rimozione della scrittura come di ciò che
che minaccia la presenza e la signoria dell'assenza. Ovvero sia, il ritorno della scrittura determina, come possiamo dire, l'emergenza come contraddittoria e come ossessiva della concezione che il discorso europeo ha avuto della scrittura. E lo fa attraverso la metafora della scrittura. La scrittura, cioè, che viene evocata come metafora. Questo comporta, come sapete, la metafora, anche adesso banalmente, a noi si presenta come un'invenzione retorica, no? La metafora è una bella immagine, insomma, no? Rosa, viso d'amore del cielo appunto, per parlare di una metafora marinista, delle più note, insomma, no? Beh, la metafora è il luogo dell'invenzione, cioè, dell'invenzione dopo tutto. Ecco. Ora, la dimensione della metafora nella scrittura è evidentemente importantissima, perché la dimensione metaforica della scrittura è quella in cui il gioco della scrittura va al di là del mero significato dominante. Attraverso la dimensione metaforica del linguaggio noi facciamo un discorso, ma come dicevamo ne facciamo anche tanti altri, che vanno e vengono come gerarchia di importanza nel rischio della lettura. Perché noi probabilmente diamo oggi dei significati ad alcuni aspetti di certi testi che in altra epoca non si sarebbero dati. E a seconda di nostre posizioni accentuiamo certi aspetti o certi altri. Questo mette in questione, e adesso purtroppo dobbiamo concludere, ma insomma questo è un segnale sufficiente, almeno per il momento. Ecco, la cancellazione di una cosa importantissima, che per Derrida è la traccia. Cosa vuol dire la traccia? La traccia è il segno di una presenza che ha una sua efficacia temporale, tendenzialmente non permanente. Qualcosa, in altri termini, che accade e si manifesta per un po' di tempo. Qualcosa che potremmo dire è ciò che ci segnala ciò che sta accadendo adesso, per un adesso che durerà più o meno tanto, nel nostro rapporto con il linguaggio. Allora, in una prospettiva logocentrica, si sarebbe detto, solo quello che resta conta. Nella prospettiva che qui, attraverso la psicanalisi, vuole far emergere Derrida, è esattamente il nostro vissuto con i suoi movimenti, i suoi soprassalti, le sue vibrazioni, che la psicanalisi deve far venire in luce. E facendolo venire in luce, la psicanalisi mette in evidenza che queste cose, che sono esattamente le cose che vengono ritenute dettagli, particolari, insignificanti, ma che sono la nostra vita, invece contano. Queste strie di senso che noi leghiamo a un testo, che sono parte del testo anche che noi sempre produciamo parlando, non sono destinate all'eternità, non sono destinate all'immortalità, ma sono il nostro presente, sono la nostra vita. E non tenerne conto, non volerle conoscere, non voler elaborare una modalità di pensiero che le ritenga importanti, è un costo, nel senso che è qualcosa che si allea a ciò che ci fa male, e la psicanalisi dovrebbe tentare di attenuare le posture con cui noi ci procuriamo disagio e favorire quelle in cui il disagio viene superato, e probabilmente non rimuovere le tracce, anche se non sono tracce fugaci, anche se non sono tracce che hanno l'aspetto della legge eterna,
diventa sotto questo profilo importante. Perché noi siamo parte di queste cose, siamo parte della nostra temporalità.
Per riprendere i discorsi che è stato fatto a più voci, anche come riferimenti filosofici, siamo la nostra identità, ma tanto altro. Questo tanto altro dove lo incontriamo? E lo incontriamo se abbiamo uno stile filosofico che non si limiti all'omocentrismo e se riusciamo a leggere la psicanalisi come qualcosa di non addomesticato dal permanere di una sua soggezione a una classica metafisica. Beh, direi che forse può bastare.
Prego. Volevo scivolare un attimo sul versante società di questa triade.
Sì, anche perché scusi, mi interrompo, mi è stato fatto notare che non l'abbiamo esplicitato molto questo versante. In realtà, adesso ti lascio subito parlare tutto il tempo, no, voglio dire, in realtà non è stato del tutto così, ma non è stato del tutto così in maniera un po' coperta. Cioè abbiamo parlato della società senza nominarla e invece forse bisogna proprio esplicitare. Vai pure avanti, scusami.
Bene, e ritorno all'incontro del dio Terzo Totipessia con il faraone. Il faraone gli dice anche altre cose. Cioè gli dice, ma la scrittura procurerà dei guai, perché gli uomini cercheranno fuori di loro e non dentro di loro la conoscenza.
Certo.
Quindi la loro non sarà conoscenza, sarà presunzione di conoscenza e quindi cadranno a numero dare loro Dio. Parenteticamente, questo discorso mi sembra quanto mai attuale rispetto all'invasione massiva della tecnologia nel nostro modo di sentire, pensare e quant'altro. E mi chiedevo se nel suo discorso, nella sua analisi della scrittura, Derrida analizza anche questo versante del dialogo fra il faraone e Dio Terzo.
Dunque,
e poi scusami, non ho capito benissimo il rapporto fra il ritorno, ma questa è una mia pega, chiedo scusa a tutti, il rapporto fra il ritorno della scrittura e le conclusioni finali in termini psicanalisi e filosofia. Però se
no, nel senso,
me ne parlerai.
No, no, ma lo sottolineiamo subito, anche perché è una questione importante. E può darsi anche che io magari sia un po' appannato dalla stanchezza che mi deriva da altre cose. E dicevo, no, nel momento in cui, come possiamo dire, si decompone lo schema logocentrico, la scrittura può riemergere, e riemergendo la scrittura non appunto come veicolo, ma la scrittura come luogo in cui si produce in qualche modo lo stesso pensiero e in cui essenzialmente c'è spazio, anzi c'è la necessità dell'evento, anche della lettura, dell'attribuzione di senso, torna in primo piano la dimensione della traccia e la dimensione del presente vissuto, insomma, no? Cioè tutta una serie di cose che la psicanalisi deve tentare di riscattare. No, no, è questo. Mentre invece per ciò che dicevi al primo aspetto legato alla vocazione di Platone, beh, noi, questo discorso lungo, magari però in questo modo tolgo spazio ad altri interventi, vi do solo i titoli. Noi ci troviamo in qualche modo di fronte per tanti versi a un'apocalisse del testo, nel senso che noi abbiamo una sterminata proliferazione di scrittura che però, come possiamo dire, tende ad essere presa in ritmiche che non sono quelle della situazione testuale. Questo non significa che su Facebook qualcuno non possa scrivere una poesia che abbia la ricchezza di un canto leopardiano, eh? Però il modo del nostro rapporto con la scrittura e con il linguaggio è divenuto sempre di più il modo della nostra decomposizione in flussi di informazione che sono collegati al prodursi di profitto.
Profitto.
E questo lo dico senza nessuno spirito nichilistico, cioè senza stare descrivendo il disastro. Non lo so se è un disastro o è qualcosa di altamente positivo.
so che passa attraverso una serie di distruzioni. Questo senz'altro sì. E senz'altro passa anche attraverso una un non favore pratico, accordato alla dimensione della costruzione soggettiva e alla esperienza originale di pensiero, il che per venire alla scrittura significa scrittura e lettura.
Scrittura e lettura.
Però, ripeto, adesso sarebbe un discorso lungo se ci sono altre cose che magari desiderate chiedere soprattutto a Francesco, non vorrei togliere il tempo residuo. C'è qualcuno, qualche domanda?
Sì, ero incuriosita della critica di Derrida a Foucault.
Effettivamente, anche questo è un bel argomento. La critica, sa, nel senso che sostanzialmente l'intervento a cui facevo riferimento di Derrida è sulla storia della follia. La storia della follia dell'età classica, dove essenzialmente Foucault organizza un importante discorso sul modo in cui la follia si implica attraverso i modi della sua gestione nella costruzione invece dell'edificio nazionale e dell'edificio nazionale delle forme poi progressivamente della modernità, ovvero sia quello che sarà il sistema dei saperi, il complesso dei discorsi. Ora, dal punto di vista di Derrida, questa operazione, come possiamo dire, paga ancora, per usare i termini che abbiamo preso adesso, alcuni elementi di logocentrismo. E non a caso il titolo del testo che anche riguarda questa situazione è Cogito e storia della follia, dove sostanzialmente si intende dire che, insomma, in Foucault non si supera un impianto cartesiano. E l'impianto cartesiano è per eccellenza l'impianto logocentrico dal punto di vista di questo discorso, perché è quello che è garantito attraverso, garantisce attraverso il cogito la coincidenza di res cogita, di res estensa. Cogito ergo sum, visto che io penso ci sono, e questo significa che il mio pensiero e la realtà, che sono due cose radicalmente distinte, sono però tra di loro speculari. Ecco, dal punto di vista di Derrida, come possiamo dire, c'è l'idea che in realtà Foucault resti all'interno, nonostante tutto, di questo impianto ancora razionalistico, ancora logocentrico. E questa cosa in realtà comporta, ma adesso questo forse ancora un po' una lezione a un proposito, la messa in campo di quella rielaborazione del cogito che noi abbiamo attraverso la fenomenologia, cioè attraverso Husserl. Questo tra l'altro interesserà anche a Lacan, no? Nel senso, non a caso nel suo caso, il discorso sarà sul passaggio tra cogito ergo sum di Cartesio e il cogito sum, che secondo lui è l'essenza della posizione di Heidegger. Un cogito sum immediato senza l'ergo. Ecco, quindi sostanzialmente, come possiamo dire, Foucault viene presentato come arretrato rispetto al proprio traguardo. E effettivamente pare che non la prendesse benissimo. Citazione, così poi si capisce meglio. Tutto questo è un altro discorso e un'altra storia. Concluderò citando ancora Foucault. Molto oltre il passo su Descartes, che è il cartesio di prima, no? Visto che abbiamo degli studenti che mi dicono, c'è Cartesio e c'è Descartes, chissà se pensano la stessa cosa. Una volta uno mi ha anche detto, un ragazzo intelligentissimo che veniva da un istituto tecnico, era ignorante come una capra e bravissimo secondo me, dell'intelligenza bisogna sempre fidarsi, gli ho fatto leggere questo e mi ha detto, ho visto che in questo saggio si parla di un certo Descartes, secondo me dice le stesse cose di un certo Cartesio. Voi potete dire ignorante sì ma intelligente, perché aveva messo assieme Derrida con un manuale di filosofia e aveva capito il discorso di Descartes qui e là, il che significava che c'era da ricavarne qualcosa. Io l'abbiamo laureato anni dopo con un 110 lode molto meritato. Insomma, delle buone qualità, bisogna sempre avere fiducia. Dunque, concluderò citando ancora Foucault. Molto oltre il passo su Descartes, dopo circa 300 pagine, Foucault scrive, sospinto da un rimorso, per annunciare il neveu de Rameau. Il neveu de Rameau, come tutti sanno, è un incredibile, stupendo testo di Diderot, di cui adesso non possiamo parlare, ma che ha molto significato una volta che si conosca che cos'è. Nel momento in cui il dubbio affrontava i suoi pericoli più grandi, Descartes prendeva coscienza di non poter essere folle, salvo riconoscere ancora a lungo e fino al demone maligno che tutte le potenze dell'insensatezza vegliavano intorno al suo pensiero. Ciò che noi abbiamo tentato di fare è stato di collocarci nell'intervallo di questo rimorso, rimorso di Foucault, rimorso di Descartes, secondo Foucault. Nello spazio di quel salvo riconoscere ancora lungo, abbiamo cercato di non spegnere quella luce nera e così poco naturale, la veglia delle potenze dell'intensatezza attorno al cogito. Abbiamo cercato di sdebitarci nei confronti del gesto con cui Descartes stesso paga il suo debito nei confronti delle potenze minacciose della follia come origine avversa della filosofia. La follia come origine avversa della filosofia, che in qualche modo l'operazione poi del discorso psicanalitico rimetterà in gioco, perché si potrebbe dire anche banalmente che nessuno prima della psicanalisi avrebbe pensato se non attraverso alcune operazioni particolarissime, certo Erasmo, certo Cervantes in alcuni casi, di dover mandare la filosofia a studiare dalla pazzia o dalla malattia mentale. E quando anche si parlava della follia si parlava di qualcosa di un po' più nobile della malattia mentale. Non a caso nel ordine del discorso, per dire, insomma, riprendendo anche altre sue opere, lo stesso Foucault mette in evidenza che ad esempio in epoca antica o nel Medioevo il pazzo o era considerato puramente insensato o si decideva che attraverso di lui parlava un Dio, ma in entrambi i casi non era lui a parlare, perché quando parlava solo lui erano pure i suoni, e quando si attribuiva un qualche peso a ciò che diceva è perché non parlava lui ma perché parlava Dio attraverso di lui. Insomma, la psicanalisi invece è qualcosa che prende sul serio le parole di chi è in disagio mentale come sue e ritiene che queste cose che sono manifestazioni di un disagio mentale sue entrano nelle combinazioni di un percorso intellettuale che chiarisce come funzioniamo tutti quanti. Quindi reimmette anche la follia in un discorso che da una parte deve riconoscervi una dignità e dall'altro dovrebbe contribuire a un salto di qualità nel nostro percorso filosofico. Ecco, un po' questo. Poi ovviamente bisognerebbe insistere su di una serie di dettagli, insomma.
La cultura dei brami cinesi può essere paragonata a quella. quella alfabetica.
No, per no. No.
Non per no.
C'è gente di segni convenzionali.
Com'è?
C'è gente di segni convenzionali che riguardano le cose.
Però in realtà questi segni funzionano in un modo che è molto diverso. Sì. Cioè non sono segni che isolano dei suoni della nostra voce e che quindi poi nella composizione tendono perlomeno idealmente a qualcosa di univocamente determinato, cioè casa non è tavolo. Ora, che io ne sappia, non c'è un ideogramma in cui si possa confondere tavolo con casa neanche in Cina, però che l'ideogramma abbia una grande latitudine di interpretabilità e che quindi non sia legato a una dimensione fonetica, beh, è cosa nota, insomma, no?
Sì, mi sembra, però comunque quel segno poi si è pronunciato in tanti altri modi e in tanti suoni, però non quel segno rappresenta la carta, per esempio.
No, è proprio questo che non è vero, cioè non c'è questa corrispondenza biunivoca, nel senso che proprio c'è, se se io ho in mente, poniamo, facciamo così. No, ma è importante. Questa cosa qui non ha un suo significato autonomo, no? Cioè ha un suo significato soltanto in collegamento con tutta una serie, ma soprattutto rappresenta un suono della mia voce. Un ideogramma non rappresenta un suono della mia voce. No? Quindi possiamo dire, se io conosco, diciamola così, se io conosco 21 simboli da associare ai miei suoni, io conosco di fatto una lingua. Io devo conoscere grosso modo più o meno 5.000-6.000 ideogrammi per saper parlare il cinese. Peccato che poi il cinese ne ha in tutto, mi sembra, 20.000, da cui però noi non possiamo dedurre che allora, siccome mediamente un cinese sa 5-6.000 ideogrammi e non i 20.000 che compongono la lingua cinese, allora nessun cinese sa parlare cinese, no? Da questo, cioè, si riesce a capire perché c'è una differenza.
Sì, questa è la sola, voglio dire, l'ideogramma è sempre una convenzione che si riferisce a qualcosa.
Ma mi sembra, per esempio, non sbaglio, una stupidaggine, che per dire famiglia, l'ideogramma con il maiale.
Non lo so, io non sono così esperto,
ci sono delle cose.
Però la cosa importante è questa, cioè se io dico l'ideogramma vuole dire qualche cosa, allora questa formula qualche cosa è una struttura in realtà occidentale, cioè vuol dire qualche cosa, significa vuol dire qualche cosa di determinato. Ecco, questo per quanto riguarda l'ideogramma non è vero. La casa vuole dire qualche cosa di determinato, qui se uso quella casa certamente ha una certa latitudine di interpretabilità a seconda del contesto, ma molto limitata. Nel caso dell'ideogramma no, nel caso dell'ideogramma la possibilità che una cosa possa significare cose diverse, che un simbolo lo stesso possa significare cose diverse, è molto molto elevata. Sì, ma infatti, cioè, qui però infatti è questo che bisogna avere un'estrema serietà in questo caso nel capire che cos'è stato l'Occidente. Cioè, noi siamo quelli, ci può piacere o non piacere, ma noi siamo quelli che hanno una scrittura fondamentalmente così potente da cui è nata una cosa così capace di identificare univocamente le cose, cioè la nostra cultura, la nostra scienza, che questo piccolo promontorio dell'Asia ha dominato il mondo. Cioè la nostra tecnica e la nostra scienza così potenti Per cui in realtà non è vero che oggi c'è la globalizzazione, c'è la occidentalizzazione, cioè quello che si è diffuso è il nostro patrimonio di conoscenze. Non è che se io vado a Pechino mi curano diversamente quando mi spacco una gamba, useranno la tecnologia nostra in realtà. Quindi quello che abbiamo fatto noi è stato esportare dappertutto il nostro modo di conoscere. Tanto è vero che per esempio anche questi paesi che hanno una scrittura diciamo impostata sugli ideogrammi, hanno anche una scrittura che si imposta sul rapporto alfabetico come la nostra, perché hanno capito che era molto più potente usare quel tipo di scrittura rispetto all'altra. Poi chiaramente sono emersi i problemi di identità, eccetera, eccetera, ma guarda caso il giapponese ha un'altra scrittura.
No? Sintomaticamente, forse possiamo chiarire così. I giapponesi importarono gli ideogrammi dalla Cina, cosa che comportò anche qualche problema, perché a un certo punto, dopo secoli di mancato contatto, mandarono degli ambasciatori in Cina, i quali erano convinti, visto che conoscevano gli ideogrammi, che conoscevano i cinesi. Ma quando parlavano, parlavano in giapponese. Ovviamente, quando scrivevano gli ideogrammi magari si capivano un po', ma quando parlavano no. Ora, è sintomatico che praticamente una grande letteratura giapponese, incredibilmente ricca e raffinata, nasca nell'epoca sostanzialmente Fujiwara, nel periodo del Fujiwara, con una scrittura che complica l'ideogramma in direzione di una scrittura sillabica, cioè sono praticamente, si passa dai kanji, che sono ovviamente i ideogrammi giapponesi, agli hiragana, che è una scrittura che vagamente fa corrispondere dei segni a dei suoni. Questo passaggio consente la creazione di capolavori, capolavori letterari, come ad esempio i Genji Monogatari di Murasaki, o il libro del cuscino di Shonagu, donne tutte, che sono libri che hanno uno incredibile scatenamento di sensibilità sensoriale, di raffinatezza delle descrizioni, di sottigliezza psicologica, che si scatena quando c'è una scrittura. È una scrittura che complica, per così dire, la voce della scrittura, no? E che non a caso, essendo una scrittura femminile, dà importanza a tutta una serie di cose di cui i maschioni non si accorgevano, o di cui non davano importanza. Che in realtà, come possiamo dire, mette in campo tutta una serie di dimensioni dell'esistenza di cui altrimenti non si sarebbe tenuto conto, no? Ecco, sembra significativo, insomma, anche lì c'è in un certo senso una rottura di un logocentrismo, tra virgolette, che è il l'ideogramma, perché tendenzialmente l'ideogramma vuol dire che voi avete una serie di segni che sono in realtà derivati da delle originarie stilizzazioni di oggetti. A questi corrisponde un concetto. Quindi sostanzialmente è più logocentrico di così. La scrittura, in questo caso l'ideogramma, rinvia un concetto. Si tratta di sapere il concetto. Tanto è vero che ad esempio in Cina molte carriere letterarie nascono dal fatto che la gerarchia amministrativa cinese, che era complessa quasi quanto quella della regione Sicilia attualmente, meno crudele forse, ma diciamo di altrettanto più complessa, prevedeva una serie di livelli numerosissimi, gerarchici. Da un livello all'altro si passava attraverso severissimi esami che consistevano nella conoscenza di ideogrammi. Perché capite, se ogni cosa ha un ideogramma, come possiamo dire, se io sono un funzionario, deve sapere cosa vuol dire abigeato, faccio un esempio,
vendita in danno, esecuzione degli atti, appropriazione indebita, ciascuna di queste cose, io la compongo con 22 lettere, per ciascuna di esse c'è un ideogramma. Quando ne devo sapere tanti, devo sapere 3.000, 4.000, 5.000, 7.000, 8.000. Di tanto in tanto qualcuno si stufava, mandava in malora la carriera, si ritirava su di un lago con giunche, animaletti, frugali, cibi garantiti dall'ambiente, e scriveva poesie.
Poi il mandarino credo sia stato importo dal comunismo.
No, un attimo. I mandarini sono...
No, non i mandarini, il mandarino come lingua.
Ah, questa è un'altra cosa, sì. Nel senso che la lingua mandarino intendiamo una lingua burocratica ufficiale, un po' come stato l'italiano, insomma una lingua alta che è diventata una lingua unificante, la lingua
importa.
Sì, cioè voglio dire, il cinese è la lingua soprattutto originariamente degli Han. Ad esempio molti dei nostri ristoratori cinesi parlano Wu, che è una lingua che col cinese non c'entra, per carità sono solo un centinaio di milioni, quindi però insomma chiaro che c'è stata una scelta unificante legata all'istituzione di una lingua ufficiale, si fa.
C'è una cosa che posso. E quando parlava della lettura, parola per parola, per esempio, del campo dell'Islam.
No, diciamo ci sono delle tendenze.
Qui mi sembra oggi molto importante.
Sì, è una cosa importante.
E non solo anche cattolici, anche tutte le religioni.
Diciamo ci sono cosiddetti fondamentalismi. Il termine fondamentalismo nasce soprattutto in ambito protestante americano. Per fondamentalismo si intende che c'è un testo sacro e che si tratta di prenderne alla lettera, cioè alla lettera come lo dice chi lo legge, però evidentemente, e di eseguire.
Compreso l'arca di Noè.
Sì, appunto, compreso il fatto che il darwinismo non è possibile, non c'è l'evoluzione, perché questo contrasterebbe col fatto che il mondo è stato creato da Dio. Così com'è da
inizio.
Va bene.
Bene.
Grazie.